This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 6 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri, martedì 5 dicembre, è stata approvata all'unanimità la legge sul cosiddetto oblio oncologico. Cosa vuol dire? Che finalmente a chi ha avuto un tumore e ha terminato le cure da più di 10 anni non potrà più essere proibito di accendere un mutuo, avere un prestito, stipulare un'assicurazione o adottare un bambino. Come spiega il Corriere, lo scorso agosto la Camera dei Deputati aveva pronunciato il primo sì all'unanimità alle disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. E ora è finalmente arrivato il via libera, sempre all'unanimità, anche dal Senato. Per entrare nello specifico, il diritto all'oblio oncologico è il diritto di chi è guarito dal cancro di non rivelare informazioni sulla pregressa patologia per non subire discriminazioni. Il nodo fondamentale è stabilire quando un paziente può dirsi guarito. Esistono parametri ben precisi condivisi a livello internazionale che variano in base a molti fattori per stabilirlo, primi fra tutti il tipo di cancro in questione e il tempo trascorso dalla diagnosi. Il rischio di morte per tumore è più alto nei primi anni dopo la diagnosi e poi diminuisce progressivamente. Si definisce guarito chi ha la stessa aspettativa di vita delle persone della sua stessa età e del suo stesso sesso che il cancro non lo hanno mai avuto. La nuova legge prevede che non possono essere richieste informazioni né possono essere fatte indagini, come per esempio visite mediche di controllo o accertamenti sanitari, sulla pregressa patologia oncologica, che quindi non deve costituire motivo di esclusione o di rifiuto, ovvero di condizioni contrattuali peggiori per i guariti dal cancro. La legge sull'oblio non riguarda invece chi non può ancora essere considerato guarito dal cancro perché non è ancora trascorso un certo numero di anni dalla fine dei trattamenti antitumorali e dall'ultima evidenza della malattia. 5 o 10 anni, a seconda se la prima diagnosi è stata fatta prima o dopo i 21 anni di età della singola persona. Se guardiamo i numeri, sono circa 377.000 i nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno nel nostro paese e sono 3,6 milioni gli italiani vivi dopo una diagnosi di cancro. Di questi, almeno un paziente su quattro può considerarsi del tutto guarito perché è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione in generale. La Camera dei Deputati ha bocciato ieri la proposta dei partiti di opposizione di introduzione del salario minimo. L'Aula aveva ripreso l'esame della proposta di legge snaturata però da un emendamento di maggioranza che ha di fatto cancellato l'introduzione di una paga oraria minima di 9 euro chiesta da PD, Movimento 5 Stelle, Azione, AVS e Più Europa, sostituendola con una delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Le minoranze hanno provato a rimettere al centro la propria proposta con un emendamento, ma al voto, con 149 voti contrari e 111 favorevoli, la Camera lo ha bocciato. E questo nonostante il monito arrivato proprio ieri dal commissario europeo al lavoro, Nicolas Schmit, che ha pronunciato queste parole che vi leggo. Guardate ai vostri salari. L'Italia ha una parte enorme della sua economia dove sono troppo bassi, una situazione non sana che va affrontata. La contrattazione collettiva per molti settori non funziona e il salario minimo può essere una soluzione, dando anche una spinta a produttività e crescita. Alla domanda diretta, poi, se l'Italia dovrebbe introdurre il salario minimo, il commissario europeo Schmit ha risposto così. Non posso rispondere sì o no. La direttiva della Commissione non lo impone a nessuno. Il suo obiettivo è assicurarsi che i paesi, a prescindere dal sistema di definizione dei salari, garantiscano paghe e minimi adeguati, con una contrattazione collettiva efficiente. Guardando all'Italia, ho l'impressione che non sia questo il caso, che ci siano settori troppo grandi, enormi, con salari bassi. Comparandola con un paese dove vige il salario minimo come la Spagna, rispetto a cui la vostra economia è sotto molti aspetti in vantaggio, si vede che la differenza si sta allargando. Hanno alzato il loro minimo a livelli incomparabili con certi salari italiani. Inoltre, con l'inflazione, i salari reali italiani sono scesi del 7-8%, cosa che non è avvenuta nei paesi che hanno un minimo legale e che hanno cercato di aggiustarlo per mitigare, almeno, la perdita di potere d'acquisto dei lavoratori. Vedremo, insomma, come andrà avanti la discussione con questa delega data al governo. In Brasile è stata approvata una legge scritta da ChatGPT. A dare la notizia è Wired, che dice come il Consiglio Comunale di Porto Alegre, nel sud del Brasile, ha approvato all'unanimità appunto una legge scritta interamente da ChatGPT. Il ricorso al chatbot intelligenza artificiale è stato confermato da Ramiro Rosario, che è membro del consiglio e firmatario della proposta. La nuova norma, che è stata presentata a giugno e approvata da 36 membri del Consiglio Comunale di Porto Alegre lo scorso ottobre, permette ai residenti della città brasiliana di sostituire i contatori dell'acqua in caso di furto ed è entrata in vigore il 23 novembre. Ma la cosa particolare è quel che scrive sul suo account X Rosario, che ha spiegato che dopo aver inserito una richiesta testuale di 250 caratteri, il sistema di OpenAI ha prodotto in 15 secondi un disegno di legge con una motivazione precisa e 8 diversi commi. Il testo includeva due misure che non erano state prese in considerazione da Rosario: un termine di 30 giorni per la sostituzione dei contatori dell'acqua rubati e, in caso di mancato rispetto della scadenza, un'esenzione dal pagamento delle utenze per i proprietari di casa. La proposta realizzata da ChatGPT non è stata modificata dal Consiglio Comunale. Sempre Rosario ha dichiarato che, seguendo l'iter consueto per mettere a punto la legge, sarebbero stati necessari diversi giorni, sottolineando come l'approvazione della norma sia la dimostrazione che gli strumenti di artificial intelligence possono essere utili per accelerare e migliorare il servizio pubblico. Vi leggo le sue parole rilasciate in un'intervista al Washington Post. In una frazione del tempo, l'algoritmo ha cercato nel suo database i migliori riferimenti sulle buone pratiche relative all'elaborazione dei disegni di legge dentro e fuori dal paese. È stato un processo senza precedenti in cui un sistema di intelligenza artificiale ha redatto un disegno di legge che includeva dei suggerimenti in linea con i principi e i valori del mio mandato. Il consigliere di Porto Alegre ha spiegato che in un primo momento ha deciso di mantenere segreta l'origine della legge per via del grande scetticismo che ancora circonda l'utilizzo delle risorse basate sull'artificial intelligence. Se l'avessi detto prima, la proposta non sarebbe stata messa ai voti, ma sarebbe ingiusto nei confronti del pubblico correre il rischio che la legge non venga approvata solo perché è stata scritta da un'intelligenza artificiale. È quello che ha detto poi in una dichiarazione ripresa dalla Associated Press. In realtà l'uso di sistemi come ChatGPT in ambito legislativo ha iniziato a prendere piede non soltanto in Brasile. All'inizio di quest'anno, Barry Feingold, un senatore del Massachusetts, ha utilizzato il chatbot per redigere una proposta di legge che regolamenta i modelli di intelligenza artificiale generativa. La proposta poi però non è stata votata. Ad aprile, la senatrice messicana Indira Kempis ha presentato un'iniziativa di riforma dedicata al benessere degli animali e all'ambiente, formulata con l'aiuto del chatbot di OpenAI. Anche in questo caso, però, la proposta non è arrivata formalmente nel Senato messicano. Ora, anche se il ricorso di strumenti basati sull'intelligenza artificiale nell'attività legislativa può comportare risparmi significativi per la spesa pubblica, la tendenza dovrebbe essere accolta con cautela. Stando a uno studio della Purdue University, ChatGPT fornisce infatti risposte sbagliate nel 52% dei casi. Tenetelo presente se pensate di iniziare a utilizzarlo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.